I tuoi diritti in diretta, un servizio realizzato dalla redazione di Informa Consumatori in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori.
Buongiorno e benvenuti da Chiara Falconi a una nuova puntata di I tuoi diritti in diretta. Oggi parliamo di cosmetici, di trucchi, di creme. Sono davvero efficaci e soprattutto sono sicuri? Come possiamo noi consumatori essere consapevoli di tutto quello che è dentro la ricetta, ad esempio delle creme anticellulite? Ne parleremo con Laura Abruzzaniti, giornalista e autrice del libro Il trucco della bellezza, e con Luca Nava, manager dell'Unipro, l'associazione nazionale delle aziende cosmetiche. Prima di parlarne con i nostri ospiti, però, andiamo a dare un'occhiata generale con la scheda preparata dalla nostra redazione. A tra poco.
Informa consumatori.
Creme idratanti, fluidi rassodanti, prezzi esorbitanti. Questo è il meraviglioso mondo dei cosmetici che, tra vari prodotti indubbiamente buoni e validi, nasconde qualche insidia o almeno qualche bugia. Quante volte vi sarà capitato di affidare ad una crema la vostra linea, fidandovi dei messaggi ben auguranti dello spot che la sponsorizzava? Non è tutto oro quello che luccica, soprattutto nel mondo dorato della pubblicità, fatta spesso di iperboli e di omissioni. E che dire poi del fattore sicurezza? A questo proposito, nell'aprile del 2009 il Parlamento europeo ha adottato un nuovo regolamento per la sicurezza dei cosmetici, al fine di responsabilizzare maggiormente i produttori e rendere più chiare le etichette dei prodotti.
Informa consumatori.
Ed eccoci tornati in studio, abbiamo ora in collegamento telefonico Laura Abruzzaniti, giornalista e autrice del libro Il trucco della bellezza. Benvenuta.
Dunque, come prima domanda io partirei da una sua citazione, ovvero a un certo punto lei anche nell'introduzione parla di iperboli pubblicitarie che devastano sostanzialmente e fanno da padrone nel mondo appunto della comunicazione per quanto riguarda la cosmetica. Che cosa si intende per iperboli pubblicitarie e qualche esempio?
Dunque, l'iperbole pubblicitaria diciamo che non è di per sé non rientra di per sé nel campo della pubblicità ingannevole, quindi è normale che la pubblicità un po' esageri, però una cosa è appunto esagerare, una cosa è ingannare, e gli esempi più tipici di inganno secondo me ultimamente sono sull'utilizzo nella pubblicità di molti riferimenti a test scientifici, quindi si passa dall'iperbole pubblicitaria e dalla lieve esagerazione a un inganno vero e proprio.
Ecco, nello specifico riferimento a test scientifici che non vengono fatti, perché ci spieghi un pochino, praticamente non vantando finalità terapeutiche non devono passare lo stesso iter che passa per esempio un farmaco.
Esatto, secondo me è proprio quella il problema del campo dei cosmetici è quello. Intanto i cosmetici spesso li troviamo in farmacia, quindi immaginiamo che dietro alla presentazione di un cosmetico e dietro a quello che ci promette ci sia lo stesso controllo che c'è su un farmaco, quindi se trovo in farmacia una accanto all'altra una crema cosmetica che mi promette di agire sul DNA e di togliermi le rughe e magari una crema dermatologica che mi promette di farmaco, quindi, che mi promette di togliermi, aiutarmi con l'acne, io immagino che i due prodotti siano stati controllati nello stesso modo. In realtà l'iter di un cosmetico e l'iter di un farmaco sono completamente diversi. In pratica che succede? Il cosmetico non ha, l'azienda cosmetica che presenta, vuole mettere in vendita un prodotto, non ha bisogno di provare le promesse pubblicitarie, quindi nessuno controlla che quello che viene detto in pubblicità sia vero. E la legge dice che il produttore deve avere le prove, però queste prove vengono tenute nei cassetti dell'azienda, diciamo, vengono tirate fuori solo nel momento in cui c'è un'accusa di pubblicità ingannevole, e allora in quel momento l'antitrust, che poi è l'ente che si occupa della pubblicità ingannevole, va a vedere se è vero, cioè va a guardare queste prove, di che tipo di test si tratta, eccetera. L'inganno sta nel fatto che spesso invece di testare la crema, per esempio, si testa solo il principio attivo della crema. Quindi, non so, un'università in Sudafrica ha provato che la caffeina su alcuni topi agisce a livello delle cellule adipose, quindi le fa diminuire sui ratti femmina. Da lì questo test viene preso e utilizzato per dire che magari una crema con caffeina scolpisce l'addome per gli uomini. Questo è un esempio vero.
Quindi c'è questo salto molto molto leggero,
sì,
molto
superficiale. C'è un salto, sì. Quindi il test sulla singola sostanza effettuato, poi viene preso e i risultati vengono trasferiti in modo molto semplicistico all'efficacia efficacia di un prodotto. Chiaramente una cosa è l'efficacia di un principio attivo, altra cosa è vedere se quella stessa efficacia viene, è uguale in, no, in una crema, quindi dove è poi insieme ad altre sostanze, sulla pelle umana piuttosto che sulle cellule dei topi, no?
Certo.
Quindi è chiaro che sono considerate delle cose molto diverse. Un altro esempio, il fatto che spesso vengono spacciati per test clinici, test che in realtà sono semplicemente test di autovalutazione, quindi cioè? Si chiede a 20 donne, no? Nota che la sua pelle è più distesa? 80 dicono sì, pubblicità, diminuzione delle rughe dell'80%. Cioè la cosa poi anche importante è capire che non esistono, mentre per i farmaci esistono dei test, dei protocolli standard per testare i prodotti, no? Quindi ogni casa cosmetica può testarli come vuole. Si può testare una crema antirughe su 20 persone piuttosto che su 100, si può testare senza usare il placebo. L'utilizzo del placebo è importante, cioè in genere per testare l'efficacia di un prodotto si dovrebbe testarla su 10 persone e poi su altre 10 magari testare invece un prodotto che non contiene il principio attivo, no? Per vedere se c'è differenza.
Certo.
Invece spesso non, i test vengono fatti senza l'utilizzo del placebo. E consideri poi che i test sono tutti fatti dalle stesse case produttrici.
Ecco appunto, quindi c'è una specie di conflitto di interessi. Infatti a proposito proprio di questo, a un certo punto lei dice che una dicitura molto molto ambigua è quando si dice validati dall'università tal dei tali, no? Perché questo
sì,
validati
certo.
Può essere interpretato un po'...
Allora, tanto validati non si viene un po' abusato questa parola. In realtà quello che validato semplicemente significa eseguito da, no? Quindi non c'è un test che viene eseguito dai laboratori della casa cosmetica e poi controllato da università, no, a volte viene usata questa formula per indicare che è stato svolto il test dall'università, ma anche quando chiaramente quello che io dico non vale per tutti, no? Però ci sono casi in cui cioè bisogna ricordare che poi le università svolgono questi test anche spesso nell'ambito di accordi quasi possiamo dire di sponsorizzazione in alcuni casi, no? Per cui l'azienda paga per avere la possibilità di utilizzare il logo dell'università sulla sua comunicazione e ci sono state denunce di pubblicità ingannevole anche proprio per casi di questo tipo.
Salutiamo allora Laura Bruzzaniti, ricordo autrice del libro Il trucco della bellezza.
Grazie, anche a lei.
Abbiamo ora in collegamento telefonico Luca Nava, manager dell'Unipro, l'Associazione Nazionale delle Aziende Cosmetiche. Benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno. Ecco, io le chiederei per prima cosa un bilancio del convegno sulla sicurezza dei cosmetici al Cosmoprof di Bologna.
Da questo convegno le nostre imprese, tutti coloro che hanno partecipato al convegno hanno potuto cominciare a capire quali sono appunto queste novità e in modo particolare che cosa le singole imprese saranno chiamate a mettere in atto nei prossimi 2-3 anni proprio per arrivare a conformarsi ai nuovi requisiti di questo regolamento. In modo particolare, attraverso una relazione di un esperto legale, abbiamo potuto approfondire quali sono i nuovi ruoli, le nuove responsabilità che il regolamento assegna ai diversi operatori economici nel campo dei cosmetici, in primis naturalmente il produttore di cosmetici, e poi abbiamo potuto, attraverso le presentazioni e le testimonianze di due esperti, a approfondire due temi importanti che rappresentano una importante novità all'interno del regolamento, che è quello della notifica dei prodotti cosmetici a livello centralizzato in Europa, a differenza di quello che avviene oggi, dove ogni singolo paese riceve le notifiche dei prodotti nel proprio territorio. Domani ci sarà un'unica semplice notifica centralizzata a livello europeo di tutti i prodotti cosmetici messi sul mercato comunitario. E l'altro tema è quello della vigilanza post-marketing, cioè della messa a punto di un sistema per garantire che la vigilanza sulla sicurezza dei prodotti messi sul mercato.
Ho capito, perfetto. Prima lei ha accennato a una differenza di competenze, no? Tra il produttore, chi importa e il distributore. Quali sono i ruoli e appunto quali saranno queste nuove competenze?
Allora, il regolamento conferma in sostanza molte delle competenze, ruoli e responsabilità che già oggi la direttiva europea assegna ai singoli operatori. Quindi un principio importante che il regolamento conferma è quello della responsabilità del produttore, cioè A differenza dei farmaci, ad esempio, dove prima dell'emissione in commercio del prodotto occorre un'autorizzazione dell'autorità competente sanitaria, per i cosmetici la responsabilità dell'emissione in commercio di un prodotto sicuro, no, è lasciata al produttore. Quindi prima grande responsabilità del produttore è di immettere sul mercato prodotti sicuri. E come lo fa? Lo fa, uno, impiegando ingredienti che sono permessi dalla legge, due, lo fa facendo una valutazione della sicurezza del prodotto fatta da persone esperte, competenti, con dei titoli di studio che sono definiti dalla normativa, in grado proprio di valutare quanto il prodotto immesso in commercio può essere sicuro nelle normali o nelle ragionevoli o prevedibili condizioni d'uso. Quindi questo viene riaffermato, questo ruolo principale della responsabilità del produttore. In caso di importazione di prodotti da paesi extra UE, quindi extra europei, mm-hmm, ancora una volta occorre identificare una figura responsabile all'interno del mercato comunitario, che di fatto si assume le stesse responsabilità, gli stessi oneri del produttore, per come lo indicavo prima. Nel caso dei distributori, ai distributori, questa invece è una novità, ai distributori vengono assegnate delle nuove responsabilità. I distributori saranno responsabili di verificare, soprattutto in termini di etichettatura, perché è ciò che loro riescono e possono verificare, che i prodotti siano conformi a quanto è richiesto dalla normativa.
Senta, a proposito proprio di etichettatura, ci sono dei cambiamenti, nel senso che deve essere espresso in maniera più esplicita o anche con una figura, qualche cosa in particolare, adesso dal punto di vista del consumatore, cioè io compro un cosmetico, nell'etichetta ci sarà qualcosa di nuovo?
No, allora non ci sono grandissime novità dal punto di vista dell'etichettatura. Già oggi il prodotto cosmetico riporta già obbligatoriamente numerose informazioni che servono proprio per garantire la tutela della salute del consumatore. In termini di etichettatura ci saranno due novità possibili. La prima è che nel caso in cui vengano impiegate ingredienti in forma nano, cioè dei nanomateriali, nanoingredienti, allora dovrà essere specificato nella lista degli ingredienti il suffisso nano, laddove si va a indicare quel tipo di ingrediente nella lista. Un'altra novità, invece un po' più banale, che però dal punto di vista del produttore invece è importante, è che in caso di data di scadenza si potrà usare il pittogramma della clessidra, che viene già utilizzata in molti altri tipologie di prodotti già da molto tempo.
Quindi questa uniformazione a livello europeo porterà sicuramente uno snellimento delle procedure, immagino.
Assolutamente sì, infatti come industria abbiamo accolto molto bene questo nuovo regolamento. Innanzitutto la grande novità che viene portata è che passiamo da una direttiva europea, qual è quella che oggi è esistente, a un regolamento. Da un punto di vista normativo questo è importante, perché mentre la direttiva richiede di essere poi recepita nei singoli Stati membri, e in fase di recepimento ogni singolo Stato membro poteva, come di fatto è successo, apportare qualche novità o qualche modifica, il regolamento invece è una forma legislativa che non può essere in nessun modo modificata, e quindi si applica in tutti i 27 Stati membri allo stesso modo. Questo è fondamentale, perché in questo modo abbiamo un sistema legislativo, regolatorio, che riguarda i cosmetici, identico in tutti i 27 paesi dell'Unione Europea. Quindi non si crea nessuna barriera di nessun tipo al libero scambio delle merci. Ma poi, andando un po' più nel merito, come giustamente faceva notare lei, vengono definite anche delle procedure, quale ad esempio questa della notifica a livello centralizzato, dove quindi un'azienda che oggi commercializzava prodotti nei 27 paesi doveva fare 27 notifiche, oggi sarà chiamato a fare un'unica semplice notifica. Quindi ci sarà sicuramente uno snellimento delle attività amministrative e burocratiche da parte delle imprese.
Salutiamo e ringraziamo allora Luca Nava, manager dell'Unipro, l'Associazione Nazionale delle Aziende Cosmetiche. E siamo giunti alla fine del tempo a nostra disposizione. Chiara Falcone vi saluta. Prima vi ricorda il nostro sito www.informaconsumatori.it, sul quale potrete abbonarvi alla nostra rivista, il nostro indirizzo email redazione@informaconsumatori.it, e infine vi ricordo che è in uscita il nuovo numero di Informa Consumatori della nostra rivista, con una lunga inchiesta dedicata alle sigarette elettroniche e tradizionali. Alla prossima settimana!